Uomini e profeti, lezioni. Il destino di Europa di Massimo Cacciari.
Come si colloca, come è possibile collocare l'Europa contemporanea dopo le vicende che abbiamo cercato di seguire anche leggendo i miti tra epoca medievale e epoca moderna? L'Europa o cristianità sviluppa nel corso della sua storia fino al XIX secolo e proprio sulla base delle sue radici portanti, passati portanti, sviluppa una egemonia, matura una vocazione egemonica universale che di fatto si realizza. Anche questo non è un giudizio di valore, non significa che il vincitore manifesti e rappresenti la verità. Diceva una grande filosofa e scrittrice contemporanea che spesso invece la verità fugge dal campo dei vincitori, per non parlare della giustizia. Quindi non si tratta di giudizi di valore. Nulla di ciò che abbiamo detto finora è un giudizio di valore. Si tratta di comprendere le ragioni per cui l'Europa è riuscita ad affermare egemonicamente la propria volontà universalmente, globalmente. Questo è un fatto che va compreso. Non è un giudizio di valore, è un fatto che va compreso. Va compresa la volontà egemonica d'Europa e poi la realizzazione di questa volontà. La volontà egemonica d'Europa matura fin dall'inizio. Ricordate il primo incontro, la prima lezione. Quella volontà di giungere ad evidenze razionali, quella volontà di giungere ad un sapere che sta razionalmente e non perché obbedisce a tradizioni, a costumi, eccetera. Quella volontà è una volontà di potenza straordinaria e si manifesta fin dagli inizi della nostra civiltà. È quintessenziale ad Atene quella volontà. Quella volontà matura sul terreno politico nell'impero alessandrino e poi nell'impero romano e diventa diritto, e diventa scienza del diritto. Ma quella volontà in termini completamente diversi, e non si afferma forse anche nella Civitas e nell'Ordo Amoris agostiniano? Certo, in termini completamente diversi. Ma quando io dico che la mia Chiesa deve raccogliere in sé popoli di ogni tradizione, di ogni linguaggio, di ogni cultura, e deve reggerli insieme, non si manifesta in ciò una centralità del mio punto di vista, che significa volontà egemonica, e significa anche volontà egemonica, significa anche forma politica, non soltanto auctoritas spirituale. Quindi in tutta la storia europea si afferma quello che in modo molto brutale disse un grande filosofo che vive, opera e pensa forse nel momento culminante di questa straordinaria storia d'Europa, cioè Hegel, quando dice: badate amici, l'Europa è un leone affamato. Proviamo a pensarci, siamo stati dei leoni affamati. Cos'è stata la civiltà europea se non anche questo? Come si è manifestata l'Europa presso altre civiltà orientali e americane? Come si è manifestata nei confronti delle grandi civiltà della attuale America centrale? Come si è manifestata nei confronti delle grandi civiltà indiane, orientali? Non si è forse manifestata come un leone affamato? E bisogna riconoscerla questa storia, non possiamo edulcorarla in nessun modo. E dobbiamo riconoscere le ragioni di questa storia e capire, piaccia o no, che le ragioni di questa volontà egemonica sono le stesse ragioni che hanno portato alla potenza razionale e scientifica dell'Occidente. Bisogna essere realisti nel comprendere. Poi si può condannare, giudicare in un modo o nell'altro, ma è tutto del tutto superfluo. Comprendere è necessario, comprendere, senza né ridere né piangere. Questo è il grande motto della filosofia quando è davvero filosofia e non cattiva letteratura. E allora, volontà egemonica, fondata su tante delle ragioni che abbiamo detto, ma è un'egemonia che al suo interno non è affatto compatta. È l'egemonia all'interno della quale emergono i grandi miti che abbiamo visto, il mito faustiano, il mito libertino, il mito del pellegrino, della figura del pellegrino, no? Che cammina senza mai stancarsi, infaticabile, verso un fine che trascende il divenire, che trascende la città dell'uomo. E tutti sono perplessi e si mescolano questi miti, perplessi. Questa è la straordinarietà e mi permetterei di aggiungere anche per me la bellezza di questa civiltà. Che cosa avviene? E qui De Te fabula narratur, no? La favola comincia a raccontare di noi. Questa egemonia o questa volontà di egemonia dà vita ad alcune strutture politiche che permettono a questa volontà di realizzarsi. Perché una cosa è il volere, il tendere a un fine, altra cosa è saperlo raggiungere, saperlo realizzare. La grande creazione dello spirito europeo che permette la realizzazione, appunto, la piena effettuazione della potenza tecnico-scientifica da un lato, della potenza economica, finanziaria dall'altro e della potenza propriamente politico-militare ancora, la grande creazione dello spirito europeo che permette la realizzazione di questa volontà è lo Stato, non c'è dubbio. È lo Stato moderno, lo Stato che nasce dai grandi conflitti religiosi per porre termine ai grandi conflitti religiosi e per stabilire appunto che i nostri interessi economici, finanziari, mercantili, scientifici, culturali siano sicuri. Perché cos'è lo spazio dello Stato se non lo spazio nel quale noi ci muoviamo con sicurezza? Bene, questa civiltà europea e questa grande creazione dello spirito europeo che è lo Stato moderno, lo Stato di diritto, lo Stato nel quale è la legge che deve essere signore, non questo o quell'arbitrio personale, ma la legge, che destino ha? Che cosa ne è di questa grande creazione? E di conseguenza come diviene e qual è il destino della volontà egemonica che questa grande creazione aveva permesso di realizzarsi? Queste sono le domande che si affacciano appunto con il contemporaneo, già con l'inizio dell'Ottocento, già con le guerre napoleoniche, no? Cominciano a dibattersi queste questioni, questi problemi. E un grande poeta, ma di quei poeti che pensano, di quei poeti pensanti per eccellenza del Novecento, Paul Valéry, ha dedicato pagine essenziali a questa storia, a questo destino. E da qui potremmo cominciare.
L'Europa aveva in sé di che sottomettere e guidare e regolare a fini europei il resto del mondo. Aveva strumenti invincibili e gli uomini che li avevano creati. Molto al di sotto di costoro erano quelli che disponevano di lei. Erano nutriti di passato e solo passato hanno saputo realizzare. Anche l'occasione è passata. La storia e le tradizioni politiche, le dispute paesane, le gelosie e i rancori da cortile, insomma, la mancanza di prospettive, la meschinità, ereditata quando era altrettanto ignorante e non più potente delle altre regioni del globo, hanno fatto perdere all'Europa quella straordinaria occasione della cui esistenza non si è nemmeno accorta in tempo utile. Napoleone è stato l'unico, a quanto pare, ad aver intuito ciò che doveva accadere e ciò che si poteva tentare. Ha pensato a misura del mondo presente, non è stato compreso e lo ha detto. Ma arrivava troppo presto. I tempi non erano maturi. Dopo di lui abbiamo ricominciato a occuparci degli ettari del vicino e a ragionare in base al momento. Gli sciagurati europei hanno preferito giocare ad armagnacchi e borgognoni anziché farsi carico su tutto il globo della grande funzione che nella società della loro epoca, i romani, avevano saputo assumere e sostenere per secoli. In confronto ai nostri, il loro numero e i loro mezzi non erano nulla, ma nelle viscere dei loro polli essi trovavano più idee giuste e coerenti di quante non ne contengano le nostre scienze politiche. L'Europa sarà punita per la sua politica. Sarà privata di vino, birra e liquori e di altro. L'Europa aspira palesemente a essere governata da una commissione americana. Tutta la sua politica è orientata in questo senso. Poiché non sappiamo disfarci della nostra storia, ne saremo sgravati da popoli felici che non ne hanno affatto o quasi. E questi popoli felici ci imporranno la loro felicità. Immaginate che un giorno vi sia affidato il potere, senza riserve. Voi siete galantuomini ed è vostro fermo proposito fare del vostro meglio. La vostra testa è salda. La vostra intelligenza può contemplare distintamente le cose, rappresentarsele nei loro rapporti. In una parola, siete distaccati da voi stessi, siete collocati in una situazione tanto elevata e così altamente stimolante che gli interessi propri delle vostre persone sono, in confronto a ciò che è davanti a voi e a ciò che vi è possibile, nulli o insignificanti. E non siete neanche intimiditi né sopraffatti dalla speranza che si ripone in voi. Ebbene, che cosa fareste? Che cosa fareste oggi?
Credo che sia un brano di straordinario interesse, no? E mi pare davvero che stia parlando di noi. Cerchiamo di capire che cosa intende Valéry. Cose analoghe si potrebbero anche leggere in altri autori. Cose analoghe si potrebbero anche, credo, leggere in un autore che alla sua epoca ebbe un grandissimo successo, fu un bestseller per decenni, come Spengler nel suo famosissimo Tramonto dell'Occidente, oppure in un grande storico, poco letto oggi, ed è male che sia poco letto, come Arnold Toynbee. Cioè, qual è il tema? Il tema che dice Valéry è questo, cioè l'Europa aveva e ha espresso questa volontà egemonica, però la sua volontà egemonica era, la sua missione doveva apparire proprio come una missione di civilizzazione, no? o si direbbe in altro campo, di evangelizzazione. Cioè ciò che doveva essere trasmesso e che poteva essere trasmesso e che poteva informare di sé l'intero globo erano in fondo quelle questioni, quei problemi, quei tra virgolette valori di cui abbiamo parlato fino ad oggi. E non invece una volontà di dominio politico, una volontà di esportazione del proprio regime o del proprio potere, o delle forme del proprio potere politico. Ma ancora di più, l'Europa avrebbe dovuto ricordare, questo è il rimando a Napoleone, avrebbe dovuto ricordare la sua, in questo senso, la sua radice romana, Roma. Attenzione, noi abbiamo l'idea di Roma come di un impero che domina, che sopraffà, i diversi, i distinti, gli altri, un impero autoritario dittatoriale. Anche una grande scrittrice contemporanea che prima ho citato, che era Simone Weil, aveva quest'idea di Roma. Addirittura parlava dei nazisti dell'antichità a proposito di Roma, cosa completamente sballata, cioè errore monumentale, che però in tanti aspetti della cultura contemporanea circolato. Roma è un impero federale. Roma, addirittura si potrebbe dire che Roma entra in crisi per l'eccessiva autonomia che concede a province e città. Roma rimane sostanzialmente un grande arcipelago in cui, certo, al centro di questo arcipelago c'è Roma, c'è la città di Roma con tutti i suoi conflitti, con tutte le sue guerre civili. Ma le poleis alessandrine permangono largamente autonome nell'ambito dell'impero romano. E tuttavia questa autonomia non contraddice l'unità, l'unità di direzione. Ecco, un impero federale. Un impero federale. Questa è l'idea, diciamo. Quindi l'Europa, l'Europa moderna contemporanea, avrebbe dovuto attingere a quest'idea, a questa figura, a questo mito, se vogliamo anche, di Roma. E invece che cosa hanno fatto gli europei? Si sono fatti la guerra tra di loro. Cioè gli stati europei, che sono quell'organismo politico che ha permesso, come dicevamo, che ha permesso la realizzazione della volontà egemonica, perché senza lo Stato moderno non ci sarebbe stato il progresso delle scienze, delle tecniche. È stato lo Stato il primo grande imprenditore europeo, è stato lo Stato, in Francia, in Gran Bretagna, in Inghilterra. È stato l'intervento statale a favorire e a promuovere. Non è concepibile, appunto, senza questa presenza potente dello Stato e delle sue leggi, lo sviluppo economico, scientifico, commerciale europeo. Non si sarebbe realizzata quella volontà di potenza, quella volontà di egemonia di cui parlavamo. Ma cosa è avvenuto? Che gli stati europei, invece di collegarsi e armonizzarsi federalisticamente tra di loro, come a Roma era avvenuto, si sono fatti la guerra, si sono massacrati tra di loro. E l'unico che ha capito che si doveva attingere all'idea romana, dice Valéry, Napoleone. Che cosa avviene necessariamente allora? Avviene necessariamente che gli stati europei nel loro conflitto distruggono l'idea di una egemonia europea. Cioè i diversi staterelli, cercando ognuno di loro di essere egemone, ma nessuno di loro ha la forza sufficiente per essere egemone. Solo l'Europa avrebbe avuto la forza sufficiente di esercitare globalmente la sua autonomia. Finiscono col distruggersi tra di loro, col suicidarsi. Lo Stato, senza di cui non avresti mai avuto la crescita economica, scientifica, tecnica europea, non comprendendo però che avrebbero dovuto i diversi Stati federarsi tra di loro, finiscono col suicidarsi loro e col suicidare l'idea europea e col suicidare la possibilità di una egemonia europea. E allora questo vuoto di potere che si determina a livello globale da chi è coperto? Ma certamente è coperto da altri titani. L'Europa non riesce a diventare un titano, ma altri si affacciano. E tutti i grandi intellettuali, i grandi profeti dell'Ottocento, profeti tra virgolette, lo comprendono perfettamente. Non c'è bisogno di arrivare alla prima guerra mondiale e alle sue conseguenze. In Nietzsche, ma lo stesso Hegel, capisce perfettamente che se gli stati europei non trovano un sistema di federazione, di accordo tra di loro, perché i grandi intellettuali tedeschi all'inizio sono tutti per la rivoluzione francese e poi Goethe continua ad ammirare Napoleone, anche dopo Jena, anche dopo Napoleone che vince tutti gli eserciti tedeschi, gli eserciti, perché continua ad ammirare Napoleone? Per questo, perché capisce che lì non c'è soltanto una volontà di potenza politico-militare, ma c'è anche lì, c'è anche un germe di un'idea d'Europa che se gli stati, gli staterelli europei singolarmente continueranno a combattersi, verrà distrutta. E allora cosa avverrà? Avverrà appunto che emergeranno altre potenze globali e l'Europa, divisa tra i suoi stati, dovrà obbedire a queste potenze altre. Che già nell'Ottocento chi comprende il destino della storia europea indica. E quali sono queste potenze? Quelle che emergeranno nel tragico Novecento. Stati Uniti da un lato e Russia dall'altro. Quelle sono le nuove potenze che emergono perché sono potenze imperiali, mentre l'Europa è incapace di darsi una struttura romana, cioè di dar vita ad un impero federale. Questo è tentato da Napoleone, fallisce definitivamente con Napoleone. Definitivamente con Napoleone. Ed emergono che cosa? Le volontà egemoniche dei singoli stati. Fine Ottocento. Quanti sono gli stati europei che pretenderebbero di giungere ad un'egemonia, anche mondiale, non soltanto europea? Almeno 3-4. C'è la Francia, c'è la Germania, c'è l'impero centrale austro-ungarico, c'è la stessa Italia. In fondo la stessa Italia mira tra 800 e 900 a diventare, ad assurgere ad una potenza mondiale. E si distruggono. E allora il 900 è la storia del suicidio d'Europa, il suicidio politico d'Europa, per le ragioni, esattamente per le ragioni che profeticamente afferma Valéry nel saggio che abbiamo, di cui abbiamo letto appena adesso alcuni brani. Approfondiamo la questione. Che cos'è che entra in crisi nel Novecento? Ma ripeto, è una crisi ampiamente profetizzata da chi ragionava sull'onda lunga della storia del destino europeo nell'Ottocento. È una storia che è chiarissimo, lo vedremo in Nietzsche. È la storia che teme i grandi intellettuali tra 8 e 900 tedeschi, temono questa deriva e questo declino. Max Weber, altri. Ma in qualche modo questa idea già era nella grande intelligenza mitteleuropea, in particolare mitteleuropea all'inizio dell'Ottocento. O l'Europa si muove in termini diversi, ma si muove nella prospettiva napoleonica di una sua unità politica, oppure fatalmente le nuove potenze che già allora si vedeva emergere, che la stringono dai lati, la grande potenza asiatico-europea, la Russia, la grande Russia, e dall'altra parte la grande isola americana, saranno loro ad avere il dominio. Le sorti del mondo, le sorti del globo non passeranno più per l'Europa. L'Europa cesserà di essere il centro sacrale della Terra, perché l'Europa è stata il centro sacrale della Terra, appunto, per due millenni. Allora, che cosa sono le cause fondamentali di questa crisi? E poi vedremo se questa crisi, quali prospettive possono uscire da questa crisi, anche qui senza nessun giudizio di valore, cercando semplicemente di ragionare su fatti. E lo Stato. Come può la forma statuale, che ha avuto la straordinaria efficacia che abbiamo più volte ricordato, la straordinaria efficacia di essere la forza politica, il potere che mette fine appunto alle guerre di religione, che mette fine alle guerre civili e che assicura la libertà di commercio, la libertà di iniziativa economica. Quindi un aspetto essenziale della libertà, anche se obbliga appunto ogni Don Giovanni e ogni Faust al suo ordine, come abbiamo visto nella precedente lezione. Come può essere questa forma politica coerente, congrua con il globo? Questo è il punto. Perché la civiltà europea è una civiltà universale, è una civiltà in se stessa globale. Dove inizia l'Europa? Dove finisce l'Europa? Quali sono i confini d'Europa? Chi me lo dice? Quali sono i confini d'Europa? Finisce a Vladivostok? Finisce sui Carpazi? Finisce sul... Dove finisce l'Europa? Dove inizia l'Europa? Forse che gli Stati Uniti non sono in qualche modo il prodotto e l'effetto dello sviluppo, delle scoperte europee. L'Europa è sempre oltre. E ad un certo punto l'Europa e lo spirito europeo diventano il globo, come diventa globale il calendario europeo. Diventano il globo. Ma allora l'organizzazione statuale che coerenza ha con questa globalizzazione che è implicita nello spirito europeo? Non è una cosuccia degli ultimi anni, è immanente nello spirito europeo l'idea di globalizzazione. Che coerenza c'è? Che coerenza ci può essere? A un certo momento questa contraddizione si evidenzia, esplode. Cosa c'entra lo Stato territorialmente determinato e le leggi che si vorrebbero sovrane all'interno di questo territorio così definito, così confinato in sé? Cosa c'entra, cosa ci acchiappa questa forma politica con il globale che è proprio dello spirito europeo? Questa contraddizione si sviluppa, matura e ad un certo punto esplode. Esplode quando? Ma esplode quando appunto l'Europa politica, l'Europa degli stati in lotta tra di loro, si suicida coinvolgendo il mondo in immani tragedie, perché non so se è chiaro, due guerre mondiali, di due guerre mondiali noi europei siamo i responsabili, di due guerre mondiali. E la responsabilità, a vederla lucidamente, la responsabilità proprio che indica Valéry, è la responsabilità di questa Europa che ha creduto, gli stati europei, di questi stati europei che hanno creduto ciascuno di poter essere egemone globalmente. Non era questa l'idea di Napoleone, badate, perché Napoleone nasce dalla Rivoluzione francese che ha in sé questo germe di universalità e di globalizzazione, che è proprio di Roma. I rivoluzionari francesi si travestivano tutti da romani, da Bruto, da Cesare, come ricordava Carlo Marx. Erano tutti mascherati da romani, avevano il ricordo romano. Non, dice giustamente Valéry, i singoli stati, nei loro specifici e particolari interessi. Questa meschineria statalistica, Nietzsche dice lo Stato, un gelido mostro, un gelido mostro, che contraddice fino in fondo nel raggelarsi nei suoi confini, no? Nei suoi limiti, contraddice fino in fondo questa volontà anche egemonica, ma europea, dell'Europa, dello spirito europeo. E allora a un certo momento, a un certo punto, dopo due guerre mondiali, il suicidio di questa Europa degli stati e l'emergere appunto delle grandi potenze extraeuropee. Queste grandi potenze extraeuropee dominano la scena del secondo dopoguerra. Il fallimento dell'Europa, il suicidio politico dell'Europa li porta queste grandi potenze a dominare la scena. Ma non è anche qui un dominio romano, federale, è una lotta, è una terza guerra mondiale. Il dopoguerra, il secondo dopoguerra, in realtà è una terza guerra mondiale. E badate, non soltanto combattuta con mezzi economici, eccetera, eccetera, anche combattuta direttamente per interposta persona. Non combattevano loro direttamente, per tanti motivi che sarebbe troppo lungo ricordare, anche di tipo tecnico, ma li facevano combattere da altri. Ci sono stati più morti dopo la seconda guerra mondiale di quanti morti per guerra ci sono stati durante la prima e la seconda messi insieme. Quindi le guerre continuano, non investono più l'Europa, ma per forza. Come potevano gli stati europei farsi più la guerra? Sarebbe stata una farsa se gli stati europei, dopo quel suicidio, avessero continuato a combattersi. Dovevano trovare un accordo, se non altro dal punto di vista economico, commerciale. Ed era una prospettiva importante, importantissima, che avrebbe dovuto essere perseguita con grande tenacia. E all'inizio lo fu. Certo, non possiamo più pretendere di avere di svolgere una funzione egemonica mondiale, ma certo abbiamo imparato la lezione, quindi comunque ci dobbiamo federare. Siamo gli sconfitti, perché tutta l'Europa esce sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale. Chi vince la Seconda Guerra Mondiale sono Stati Uniti e Russia. L'Europa avrebbe continuato a massacrarsi. Probabilmente sarebbe stata una dissoluzione totale di ordine europeo, perché era impossibile che potesse reggere a lungo anche un ordine di tipo fascista o nazista. Quindi i vincitori sono altri. Ma l'Europa capisce la lezione, sembra capirla. Dobbiamo federarci per avere ancora un ruolo e per poter in qualche modo, ma su questo adesso arriveremo, poter in qualche modo svolgere una funzione che non sarà più quella dell'egemonia politica, militare, eccetera, eccetera, ma potrà essere pure una grande, importante funzione culturale, perché nella nostra storia c'è tutto quello che abbiamo detto. E quindi in parte anche il mondo globale la eredita questa storia, questa memoria, volente o nolente. Ma in parte ci sono anche tanti momenti di questa memoria che forse bisogna udire di nuovo o che forse sono rimasti inauditi, inascoltati. No? E quali sono questi momenti? Ma essenzialmente quelli su cui mi sono soffermato di più, quelli che mettono in evidenza come la nostra città sia una città nella quale il conflitto, la contraddizione, è creativa, è innovativa, è vita, è anima. Questa è la poderosa idea, no, della città europea, no? La città europea dove ci sta l'agorà, lo stadio, il tribunale, l'accademia, in cui una città che vive di discussione, che vive di dialettica, che vive di conflitto, che vive di conflitto, in cui il conflitto non è qualcosa di negativo che va eliminato. Una civiltà che detesta la reductio ad unum. E allora tutti questi elementi in un mondo globale erano elementi fondamentali che l'Europa avrebbe dovuto presentare, avrebbe dovuto incarnare, dire: ecco, da me ci sono questi elementi che vivono, io sono esemplare per questi elementi, sono esemplare per queste figure, sono esemplare per questi miti sui quali tu ti devi costantemente riflettere. Riflettiti su Amleto, riflettiti su Don Giovanni, riflettiti su Faust, riflettiti, meditati su queste grandi figure che sono proprie di questa civiltà, che non sono lo Stato, il gelido mostro. E l'Europa sembrava potersi proiettare, indirizzare, progettare su questa lunghezza d'onda, no? Cominciando dalle questioni commerciali, economiche, giusto. Non poteva certo cominciare dall'unità politica, non poteva certo presentarsi come una grande forza politica dopo quello che era accaduto, ma poteva riconquistare questa dimensione culturale. Nel mondo ci sono anche egemonie culturali. La Grecia era capta da quel dì. Ma l'impero romano era un impero bilingue dove gli imperatori parlavano greco, e non è concepibile la civiltà romana che aveva conquistato Roma senza la Grecia. L'impero romano era greco-latino e la Grecia politicamente non contava niente, era una provincia romana, ma Roma era greca. E allora il globo, l'universale attuale, non potrebbe essere europeo se gli europei avessero un briciolo di memoria. E invece cosa è accaduto? Tragicamente, o sta accadendo? Sta accadendo che dopo lo sforzo iniziale, cominciando appunto dalle fondamenta, dalle cose elementari, via via sono riapparsi gli stati. Staterelli al 100% ormai, non più gli stati bene o male di fine 800, di primi 900 che hanno condotto alla sciagura che hanno condotto, e quindi per fortuna oggi certamente non potrebbero condurre ad alcuna sciagura analoga, e questa è una fortuna, ma di nuovo gli stati, di nuovo il mito della sovranità, di questi staterelli di cui nessuno può contare nulla da solo, nulla. Né sotto il profilo politico, né militare, né diplomatico, né economico, né commerciale, eppure ritornano. E si chiudono, e si muragliano, e si difendono da processi che sovrastano tutti loro messi insieme, destini, popoli che si muovono, storie che si muovono, e con i quali devi fare i conti in quanto tale, che non puoi pensare di fermare con il dito. E neanche più con gli eserciti potresti. E invece di affrontare queste questioni, ritorno agli stati. Cosa pazzesca, se non fosse tragedia, farsa. Gli staterelli che cercano di assicurarsi nei propri interessi particolari di carattere sostanzialmente economico, pensando di potersi assicurare anche nei propri interessi economici senza alcuna dimensione politica. Questa dimensione politica può essere solo quella di un'Europa federale, di un'Europa cioè dei popoli, delle nazioni, che non sono equivalenti agli stati, sono un concetto completamente diverso, perché sono identità culturali, antropologiche, religiose, linguistiche, eccetera, eccetera, e farsi valere culturalmente, così come la Grecia ci faceva valere all'interno dell'impero romano. E come? perché non tutto della cultura europea è stato ascoltato e compreso, e tantomeno compreso. Allora questo potrebbe essere il senso del tramonto europeo, perché l'Europa è certamente definitivamente tramontata come volontà egemonica politica. Due guerre mondiali bastano, no? Credo, per far capire che non può essere in alcun modo ripetuta quella storia. Bene. Ma la lezione qual è? La lezione è che da quel fallimento, da quel naufragio, c'è il tramonto, può nascere il tramonto che è la fine, o il tramonto che prefigura e nel quale io penso e progetto in qualche modo un'alba. Il tramonto, sapete, ha sempre anche il colore dell'alba, per chi ha un giorno futuro. Per chi non vive il tramonto come la fine, o perché non vive il tramonto come si potesse ritornare indietro agli stati e pensare che gli stati possono avere nel mondo globale attuale un potere effettuale. E allora, che colore ha il nostro tramonto? Che colore ha il nostro tramonto? Quello della decadenza, e della decadenza che è una farsa tragica, no? Perché è una decadenza inconsapevole, che non ha memoria, no? Che come tutta la storia che abbiamo attraversato non esistesse, no? Come si potesse ritornare appunto agli stati, alla loro potenza, alla loro sovranità. E quindi è questo il sapore, il colore del nostro tramonto, o è quello appunto di un riascolto memore, consapevole, di quegli elementi che pure caratterizzano la nostra storia e che non sono in alcun modo riducibili a quel leone affamato di cui parlava Hegel? Questa è la domanda della grande intelligenza europea, del grande spirito europeo tra 8 e 900, che già profetizza la scomparsa dell'Europa politica e della volontà egemonico-politica europea, eppure continua a pensare anche a modo suo, ognuno a modo suo, ognuno in modo diverso dall'altro, a questo ancora non compreso, addirittura inaudito della storia europea. E questo vale per Nietzsche, ma vale anche per uno che Nietzsche non l'aveva mai letto, o se l'avesse letto, o se mai l'ha letto, l'ha certamente detestato, come Husserl, no? Forse il più grande filosofo del Novecento, che di fronte alla crisi europea appunto su questo si interroga: ma voi europei, noi europei, abbiamo compreso davvero qual era la nostra missione? La nostra missione non è tanto quello della conquista e del dominio, la nostra missione è quello di riuscire a convincere, per Husserl, no, l'intero globo di muoversi, di progettarsi sulla linea appunto dell'evidenza razionale. E su questo, certo, probabilmente un'illusione, un mito anche questo, no? Un mito, questo della possibilità di convincere l'intero globo di seguire ognuno di noi singolarmente e responsabilmente, di seguire e di obbedire a ciò che ci sembra razionale, a ciò che ci sembra fondato. Anche questo certamente un mito, ma un mito sul quale possiamo orientare la nostra azione. E non è certo un mito di carattere egemonico politico, non è certo un mito di dominio, non è certo un mito di sopraffazione. E così potrei continuare per tanti altri elementi. Allora, che timbro ha il nostro tramonto? Perché se avesse il timbro che in qualche modo dicono, in modo del tutto contraddittorio, i Nietzsche, gli Husserl, eccetera, eccetera, potrebbe essere un tramonto da amare. Potrebbe essere un tramonto che amiamo. Potrebbe essere un tramonto da perseguire. Non tutti i tramonti sono negativi, non tutti i tramonti sono il venir meno della luce e lo sprofondare nelle tenebre. Potrebbe essere una notte in cui c'è luce e quella luce è germe appunto di un giorno a venire.
Zarathustra guardò meravigliato la folla. Poi parlò così: l'uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo, un cavo al di sopra di un abisso. un passaggio periglioso, un periglioso essere in cammino, un periglioso guardarsi indietro e un periglioso rabbrividire e fermarsi. La grandezza dell'uomo è di essere un ponte e non uno scopo. Nell'uomo si può amare che egli sia una transizione e un tramonto. Io amo coloro che non sanno vivere se non tramontando, poiché essi sono una transizione. Io amo gli uomini del grande disprezzo, perché essi sono anche gli uomini della grande venerazione e frecce che anelano all'altra riva. Io amo coloro che non aspettano di trovare una ragione dietro le stelle per tramontare e offrirsi in sacrificio, bensì si sacrificano alla terra perché un giorno la terra sia del superuomo. Io amo colui che vive per la conoscenza e vuole conoscere affinché un giorno viva il superuomo e così egli vuole il proprio tramonto. Io amo colui che lavora e inventa per costruire la casa al superuomo e gli prepara la terra, l'animale e la pianta, giacché così egli vuole il proprio tramonto. Io amo colui che ama la sua virtù, giacché virtù è volontà di tramontare e una freccia anelante. Io amo colui che non serba per sé una goccia di spirito, bensì vuole essere in tutto e per tutto lo spirito della sua virtù. In questo modo egli passa come spirito al di là del ponte. Io amo colui che fa della sua virtù un'inclinazione e un destino funesto. Così egli vuole vivere e insieme non più vivere per amore della sua virtù. Io amo colui che non vuole avere troppe virtù. Una virtù è più virtù di due, perché essa è ancor più il cappio cui si annoda un destino funesto. Io amo colui l'anima del quale si dissipa e non vuole essere ringraziato né dà qualcosa in cambio, giacché egli dona sempre e non vuol conservare se stesso. Io amo colui che si vergogna quando il lancio dei dadi riesce in suo favore e si domanda: son forse un baro? Egli, infatti, vuole perire. Io amo colui che giustifica gli uomini dell'avvenire e redime quelli del passato. A causa degli uomini del presente, egli infatti vuole perire. Io amo colui che castiga il suo Dio perché ama il suo Dio, giacché dovrà perire per l'ira del suo Dio. Io amo colui, l'anima del quale è profonda anche quando viene ferito, e che può perire anche a causa di vicende meschine. Così egli passa volentieri al di là del ponte. Io amo colui l'anima del quale trabocca da fargli dimenticare se stesso e tutte le cose sono dentro di lui, tutte le cose divengono così il suo tramonto. Io amo colui che è di spirito libero e di libero cuore. Il suo cervello in tal modo non è altro che le viscere del cuore, ma il suo cuore lo spinge a tramontare. Io amo tutti coloro che sono come gocce grevi, cadenti una a una dall'oscura nube incombente sugli uomini e si preannunciano il fulmine e come messaggeri periscono. Ecco, io sono un messaggero del fulmine e una goccia greve cadente dalla nube, ma il fulmine si chiama superuomo.
Uomini e profeti, lezioni. Il destino di Europa di Massimo Cacciari. Uomini e profeti è un programma di Gabriella Caramore, a cura di Paola Tagliolini, regia di Benedetta Caldarulo, voci di Manuela Mandracchia, Maria Angeles Torres, Sandra Toffolatti. Per riascoltare le puntate e per scaricarle in podcast, il nostro sito www.uominieprofeti.rai.it. Per scriverci, uomini e profeti @rai.it.